Storie Libere presenta
Prima cosa, il piccolo Siddhartha non è così piccolo. È uno degli antichi. Le sue parole possono essere quelle di un bambino, ma la sua saggezza non lo è. Guardando il piccolo Siddhartha, puoi capire perché si pensava che Lao Tzu fosse nato vecchio. Siddhartha è nato vecchio. Quando dice qualcosa, sa qualcosa esattamente. Ecco perché lo dice. Ha ragione lui.
Osho mi ha dato il sannyas quando avevo 3 anni, nel 1974, e io sono stato cresciuto a Pune, nell'ashram, in realtà anche intorno a Pune, perché il tempio era molto piccolo. Da quando sono arrivato in India abbiamo ricevuto il darshan molte volte, io ero spesso fuori dall'ashram ad aspettare mia madre che faceva i suoi corsi la mattina, quindi sai, i miei primi amici erano tutti più o meno bambini poveri, mendicanti indiani, che vivevano sotto il Baker's Bridge, il ponte dei mendicanti, che collegava Corrigan Park alla parte principale di Pune. E poi me ne sono andato prima che Pune finisse. Diciamo indirettamente sono finito nel ranch. E ho vissuto nel ranch 2 volte. La prima che venissi cacciato e la seconda dopo che Sheila se n'è andata, sì. Lì sono tornato al ranch negli ultimi 3 mesi. La mia visione d'insieme dell'esperienza è che in qualche modo immagino che i bambini avessero una sorta di connessione con Osho, una connessione consapevole fin dalla tenera età. Credo che fossimo circa un centinaio, magari con più innocenza, però avevamo una dedizione alla parola di Osho simile a quella dei nostri genitori. In generale, se devo dare un overview, è stata un'infanzia magica, è molto speciale.
Abbiamo imparato a conoscere Siddhartha attraverso le parole di Osho. Lo abbiamo ascoltato parlarci del loro rapporto speciale, così speciale da essere in grado non solo di incuriosire gli adulti, ma addirittura di farli ingelosire. Così speciale da renderlo un obiettivo. Quel bambinetto dai lunghi capelli si sentiva troppo importante e andava punito. Gli serviva un bagno di umiltà. Se si sentiva così grande, sarebbe stato trattato come i grandi. Doveva semplicemente smetterla di essere quello che era. Doveva obbedire, oppure farsi da parte, in un modo o nell'altro. Sono Roberta Lippi e state ascoltando la seconda parte di un nuovo episodio di Soli, un percorso dedicato alle storie e ai ricordi dei bambini cresciuti nelle comuni di Osho tra l'inizio degli anni 70 e la metà degli anni 80. Stiamo percorrendo i ricordi di Siddhartha, il bambino che tutti i sanyasi ricordano o conoscono anche solo per sentito dire, il piccolo amico di Osho, il Golden Boy. Siddhartha ha già dovuto abbandonare il suo maestro una volta. Sheila lo ha cacciato dall'ashram di Pune e lui parte con la giovane zia per un viaggio lungo l'Europa, per poi approdare in America. L'America, un luogo di cui lui, cresciuto in India, non comprende codici e comportamenti, ma che di lì a poco gli permetterà di ricongiungersi con la sua comunità. Osho, infatti, si è appena trasferito in Oregon e Rajneeshpuram rappresenta per Siddhartha veramente una terra promessa. Riesce così a tornare dalla sua gente, ma nulla è come se l'era immaginato. Soprattutto la sua permanenza dura molto poco. Sheila lo ha preso di punta e la storia si ripete. Siddhartha è fuori per la seconda volta. Affronterà 12enne traumi e difficoltà che nessuno dovrebbe mai affrontare, figuriamoci un bambino. Ma un giorno arriva una notizia. Sheila non c'è più. Se n'è andata. E così Siddhartha riesce a tornare ancora una volta dal suo maestro. Questa volta però per assistere al crollo definitivo del sogno sannyasin.
Diciamo che quando è avvenuto il crollo io ero già stato espulso quando avevo circa 12 anni. Avevo compiuto 12 anni da circa una settimana. E sono tornato al ranch circa una settimana dopo che Sheila era stata accusata pubblicamente da Osh per aver fatto tutto il male che stava effettivamente facendo e dopo che Sheila se n'era andata con i soldi di tutti e tutti i gioielli di Osh e tutte le cose di valore. Aveva semplicemente preso tutto da tutti. Quando sono arrivato quella volta io avevo già avuto diverse esperienze traumatiche dopo essere stato cacciato dal ranch. Ho passato quasi tutto il tempo in cui sono stato cacciato dal ranch per strada. E così quando sono tornato al ranch ero cresciuto molto. Ed è stato così bello tornare al ranch e sapere che Sheila non c'era più e tutti sembravano così rilassati. E, beh, la cosa divertente è che avevo tinto i miei vestiti prima di tornare al ranch perché stavo usando dei normali blue jeans e da noi si usava il rosa e il rosso. E quando sono arrivato al ranch tutti usavano jeans e colori normali a quel punto perché Osho aveva detto che era ora di rinunciare al mala e ai colori in modo che potessimo mimetizzarci nel mondo più facilmente. Comunque, così quando sono arrivato c'era come una sensazione di celebrazione, sembrava che le cose stessero ancora funzionando, il servizio, la mensa, e poi piano piano vedevo che ogni giorno c'era meno lavoro e meno festeggiamenti, meno relax. C'erano molti agenti dell'FBI in giro. Ricordo di aver incontrato la donna con cui avevo perso la verginità e lei stava costruendo la sua casa, ma quando Sheila se ne andò tutte le costruzioni rimasero sospese perché non avevamo più soldi, perché Sheila si era presa tutto. Quindi era come se si fosse trasferita in questa specie di casa abbandonata che era stata costruita a metà. E sono rimasto con lei mentre ero lì nel ranch prima di partire. Ed è stato davvero fantastico perché era come la fine del mondo, perché il massimo potere di Sheila era andato e ci sembrava di essere di nuovo normali sannyasin e festeggiare di più e divertirci ancora, ma non funzionò perché non era sostenibile.
Non solo non era sostenibile, la situazione iniziava a diventare sempre più tesa. L'FBI teneva gli occhi addosso alla comunità. Il loro obiettivo non era certamente una segretaria in fuga. Il loro obiettivo era il guru, colui intorno al quale si era organizzata quella strana comunità che dall'esterno a un primo sguardo sembrava solo l'ennesima comunità hippie, ma che si era già macchiata di diversi reati e che soprattutto aveva cercato, una su tutte, di avvelenare un'intera contea per vincere le elezioni che permettessero loro di farsi le leggi a proprio uso e consumo. Se pensiamo che a quel punto i sannyasin avevano abbandonato le loro tuniche per imbracciare i fucili, capite che qualche preoccupazione avevano iniziato a destarla.
Osho partì per la nostra sicurezza perché presumibilmente l'FBI e l'ATF avevano già piazzato 400 agenti nella valle accanto a noi e stavano aspettando un'eventuale necessità per entrare e fondamentalmente per attaccare. Non sapevano se avremmo commesso un suicidio di massa, se Osho avesse un piano terribile come Johnstown per uccidere tutti, per fare questo massacro. Quindi a quel punto avevamo un elicottero e qualcuno aveva visto che avevano soldati, agenti, avevano preparato i sacchi per i cadaveri e camion. Quindi Osho venne informato di questo e Osho disse: ok, me ne vado, è la cosa migliore, che tutti sappiano che li amo e ciao. Se ne andò. E quando fu annunciato fu come in un'assemblea generale, fu detto Osho andrà via e tutti volevano dirgli addio e fu un momento molto molto emotivo e sì, quel momento, il giorno in cui se ne andò, poi la confusione fu pesante, il panico iniziò a dilagare perché ci fu fatto capire che non saremmo più stati lì. E la gente aveva vissuto lì per così tanti anni. Anche le persone che avevano una carriera prima di andare in India, originariamente avevano rinunciato a tutto, sai, per questo progetto. Quindi la gente ha iniziato a farsi prendere dal panico e faceva un po' paura. Era come se tutti fossero lì per se stessi, tutti stavano cercando di ottenere cose di valore perché sai che avevamo una banca lì. Quello che Sheila prese erano tutti i soldi in questa banca. Ed erano milioni di dollari di risparmi privati delle persone tutti insieme. Molte persone non avevano più niente. Sheila si era preso tutto, ognuno per se stesso, e tutto intorno era panico e paura. Sai, mi sono reso conto che avevo più esperienza io del mondo che mia madre. Quindi sono partito con questo mio amico che aveva 13 anni e io quasi 13. Siamo arrivati a Auckland con quella tartaruga verde alle 3 del mattino e è stato spaventoso vedere che le persone improvvisamente comportarsi come topi su una nave che affonda. Questa era la sensazione. È stato un periodo breve, quello, ma è stato davvero molto intenso e difficile. Era come se fossi dentro a una tragica storia epica.
Siddhartha mi racconta che questo è in assoluto il momento peggiore della sua esperienza. Ancora bambino, ancora in fuga, ancora in qualche modo solo, senza sapere cosa sarà della sua vita da lì in poi, senza neppure più avere Osho come punto di riferimento mentale. Almeno prima sapeva che esisteva un posto a cui lui apparteneva e dove voleva tornare. Ma adesso...
Non abbiamo mai pensato che questo sogno sarebbe finito, questo progetto. Io ero su un autobus di questi che chiamavamo le tartarughe verdi, che sono degli autobus hippie che portano in giro persone con pochi soldi. Un autobus locale che ti porta dall'Oregon alla California, per esempio. Io avevo 12 anni e mezzo, ero con un mio amico e non avevamo mai vissuto fuori dalla comune prima. Sua madre era stata arrestata. Gli avevo detto che potevo aiutarlo perché avevo amici in California e abbastanza soldi per il biglietto dell'autobus. Così ne ho fatti due. Siamo andati a Portland, da dove ipotizzavamo potessero partire questi bus, e abbiamo lasciato Portland. Era inverno, ci siamo fermati, sai, per fare pipì, eravamo forse a un'ora da Portland. Ricordo di aver guardato attraverso la neve, con il mio mala stretto in mano, che era lo stesso mala che Osho mi ha dato quasi 11 anni prima. Tutta la mia vita era lì dentro, ed era finita lì. Fondamentalmente è quello che ho sentito in quel momento. In quel momento mi sono sentito così incazzato con Osho, mi sono sentito così tradito da tutto, proprio nel momento in cui finalmente ero riuscito a ritornare a vederlo. E poi ho iniziato a pensare a come avesse permesso che Sheila mi cacciasse via, non uno ma due volte. Ho iniziato a mettere tutto in discussione, mi sono tolto il mala e l'ho iniziato a far oscillare attraverso l'aria e l'ho lanciato con tutte le mie forze più lontano che ho potuto. Sì, penso che quel momento sia stato il momento in cui ho chiuso, in cui ho iniziato a cambiare come persona. Sono diventato più duro. All'improvviso ho iniziato a credere molto meno a quella magia, ero devastato di sicuro. Quando ho capito che era tutto finito, era tutto molto triste.
Ecco il gesto che abbiamo visto fare più e più volte. Liberarsi del mala, dargli fuoco, tagliarlo o lanciarlo, come ha fatto Siddhartha, il più lontano che può, per chiudere con il passato, come a dirsi questa cosa non c'è più, non esiste più. Un gesto che però significava io non ci sono più. Mi torna in mente Bindu che ricorda il pianto di sua madre e dice di non averla mai vista così disperata. Adulti senza più niente, senza soldi, senza casa, senza sogni. Siddhartha questa volta neanche l'aspetta sua madre. Aveva già dovuto cavarsela da solo e questa volta tocca a lei arrangiarsi. Lui piuttosto deve prendersi cura del suo amico, del suo coetaneo, perché non gli capiti quello che è successo a lui.
Fondamentalmente sono arrivato con il bus a Auckland verso mezzanotte e avevo questo numero di questo ragazzo che era stato un amante di mia madre durante gli anni 70. Ed eravamo molto vicini e quando sono stato cacciato dal ranch la prima volta lui mi ha aiutato come ha potuto, ma era messo abbastanza male. A quel punto si è trasferito in California e stava vivendo in una casa con alcune persone a San Francisco, ma quando ho chiamato il numero che avevo era in realtà il numero di casa di altre persone dove lui sarebbe stato quella sera ad una festa, dall'altra parte del Golden Gate Bridge nella contea di Marin. Così siamo arrivati. Qualcuno ha detto a un amico di venire a prenderci a Auckland. e il mio amico David, che si chiamava Probud e poi ha cambiato di nuovo il suo nome in David, era completamente fuori di testa. A questa festa c'erano Sanyasin che non avevano mai vissuto veramente al ranch, vivevano in California, ci andavano solo per festival e cose del genere, erano più ribelli o forse non andavano al ranch perché non gli piaceva uscire. Comunque ero con questo gruppo e ricordo che quella sera fu una festa folle, c'era una piscina ed erano tutti nudi a ballare, è stata un'esperienza intensa, non mi è piaciuto quello che ho visto. Il mio amico era veramente fuori, ero molto preoccupato per lui, ma io ero pronto per vivere nel mondo e iniziare a fare la mia strada. Allo stesso tempo tutta la tristezza e tutto il trauma che avevo appena dovuto digerire, perché io avevo subito traumi fin dal momento in cui ero stato cacciato dal ranch, di cose che mi sono successe per strada e cose che, sai, ho vissuto nelle situazioni davvero pesanti, incredibilmente pesanti tra i 12 e i 13 anni. Sono stato abusato, ho iniziato a drogarmi e ho sempre mentito sulla mia età perché sembravo più grande. Così potevo mettermi ancora più nei guai, dovevo lavorare, lavori come l'assistente meccanico, ho anche rubato. Quindi è stato intenso per me, ma avevo una specie di immagine di James Dean di me stesso. Credevo di poter essere un figo, un figlio di puttana, una roba del genere, ero veramente molto presuntuoso e alla fine il risultato è stato che in quegli anni io mi sono perso. Mi drogavo, sostanzialmente perché non volevo affrontare molti dei traumi che ho avuto, da sentirmi abbandonato da mia madre e da Osho, e abusato da Sheila, e così ho cercato di coprirle, e sono diventato uno stronzo. Ho passato un periodo difficile dopo il ranch, è stato difficile per me. Voglio dire, mi sono sentito in un modo molto incosciente, ma dovevo sempre essere fuori di testa per essere felice, perché se non ero sotto l'effetto delle droghe avrei dovuto tornare indietro e affrontare cose che non volevo affrontare. Ero in uno stato depressivo, sì, di certo.
Quello che ha dovuto attraversare il Siddhartha bambino non si può commentare. Siddhartha dall'anima antica, Siddhartha che viene accolto come un piccolo maestro zen, Siddhartha che fa della comunità la sua famiglia ed è amico di tutti, si fida di tutti, Siddhartha che dagli adulti poi si deve ben guardare, Siddhartha bullizzato senza tregua, abbandonato senza una valida ragione, per strada, solo. Cosa pensa oggi di quello che gli hanno fatto gli adulti? Del fatto che alcuni di loro non solo non lo vogliano riconoscere, ma in qualche modo fingano di rimuoverlo, come se non fosse mai accaduto.
Prima di tutto penso che sia ridicolo. Una cosa buona che posso dire rispetto agli adulti di allora è che la maggior parte non aveva figli, grazie a Dio. Perché penso che la maggior parte delle persone nel mondo non dovrebbe avere figli. Sai, è un atto sacro, così speciale e bello avere un figlio. È davvero importante, è una grande responsabilità e penso che quello che dicono sia perché non vogliono accettare la realtà. E niente è esente dalla realtà. Non un ashram, non una città, che sia una piccola città o una grande città, non quella in mezzo al nulla, non quella in mezzo a tutto. Le cose accadono, cose buone e cose brutte. Per quanto mi riguarda, Sheila era responsabile di molte cose, in qualche modo anche Osho ha avuto le sue responsabilità. Non che intenzionalmente accadessero cose terribili alle persone, no, per niente, ma ha lasciato che Sheila diventasse il mostro che è diventata. Quindi sì, bisogna essere in due per ballare il tango, come si dice. Ma Osho era fuori dalla dinamica della comunità in generale, anche con Sheila. Era sempre una celebrazione. Sì, nel presente, stai nel momento, amando, vivendo, lavorando, danzando la follia. E credo che questo non escluda le cose normali. Quindi ogni volta che succedeva qualcosa di brutto o qualcosa di strano e non così bello, i Sanyasin facevano finta che non fosse successo, perché bisognava sempre vedere il lato positivo, eccetera. Ma non penso fosse questo il messaggio di Osho, e penso che sia da ignoranti pensare in quel modo. Ogni esperienza arriva con tutte le sue sfumature, e non c'è niente di così utopico come le persone credono che ci sia. E questo per me è il brutto, ma era una cosa buona di Osho. Era una persona molto reale, non aveva una casa riscaldata o un'isola o un investimento alle Bahamas. Non era così. Era lì nella sua comunità, nel bene e nel male, e quando faceva le cose le faceva in grande, e quando le cose non funzionavano, non funzionavano in grande. La vita. Quindi non c'è posto che sia così protetto che non accada mai nulla di brutto. Non sarebbe realistico.
E i suoi genitori? In che modo hanno gestito l'enorme responsabilità di averlo messo in quella situazione? Come sono andate le cose poi?
Mio padre è morto quando avevo 15 anni. Ho finalmente avuto modo di conoscerlo un po' prima che morisse, cosa di cui sono molto grato. Io e mia madre abbiamo risolto molti ostacoli drammatici del passato e alla fine mi rendo conto che con mia madre avevo una relazione di amore e odio e volevo chiederle di alcune cose che per me non avevano senso, decisioni che ha preso, e quando finalmente sei in grado, se puoi farlo, di parlarne, e nel mio caso significava parlarne con mia madre, questo non ha cancellato le cose negative, ma quando è successo mi ha fatto anche capire che dopo tutto hai sempre a che fare con un altro essere umano. Nessuno è perfetto e le persone soffrono, anche quando prendono decisioni sbagliate, quindi non sono nessuno per farla sentire peggio. E in più è stata una grande madre, quindi ora siamo in ottimi rapporti e siamo diventati molto vicini di nuovo, perdonandola completamente, e la amo.
Nonostante tutte le cose andate storte, Siddhartha non dimenticherà il suo maestro, il suo amico. Non lo dimenticherà mai. E riuscirà a tornare ancora una volta da lui in India, a Pune 2, in quello che lui ricorda essere uno dei momenti più belli.
La prima volta che sono tornato a Pune, dopo che il ranch è finito, dopo che Osho era stato arrestato e rilasciato, e dopo tutti i paesi che non lo avevano accettato e l'intero calvario che ha attraversato, ecco, io dopo il ranch avevo studiato recitazione a New York e in quel periodo avevo una bellissima fidanzata. Faceva la modella ed eravamo innamorati e io stavo recitando e siamo andati in India. E in quel viaggio in India praticamente ci siamo lasciati e io l'avevo presa veramente male, stavo malissimo. Poi vabbè, siamo tornati insieme effettivamente dopo qualche tempo, ma per un po' ci siamo lasciati ed è stata la prima volta che avevo effettivamente rotto con qualcuno e quindi stavo attraversando un sacco di sentimenti. E sono andato a una delle lecture e Osho stava parlando e si è interrotto e ha detto: "Oh, il piccolo Siddhartha è qui." E lo ha detto guardandomi dritto negli occhi e ha detto: "È venuto con la sua ragazza dopo tanti anni e sta studiando recitazione e sono così orgoglioso di lui, della decisione che ha preso di studiare recitazione, perché gli attori meditano più facilmente perché devono interpretare tanti ruoli. L'amore che ho sentito provenire da lui quando mi ha menzionato, ecco, quello mi ha fatto crollare definitivamente. E in qualche modo mi ha dato un'iniezione di umiltà e amore, e per un momento lì ero completamente fuori di me e è stato semplicemente bellissimo, perché erano passati così tanti anni senza essere in contatto io e lui, e io sentivo che forse si era dimenticato di me. Così quando ha parlato di me ho capito che mi aveva ancora nel cuore e che per me è stato davvero toccante, devo dire.
Anche se molti anni prima aveva lanciato la sua effigie insieme al Mala quel giorno attraverso la neve, Siddhartha resterà per sempre un discepolo di quel maestro che gli ha dato il suo nome.
Era il più fantastico, elegante, stiloso, gigantesco, stupendo e adorabile maestro illuminato che abbia mai avuto il privilegio di incontrare. E il suo lavoro, la sua filosofia, sia direttamente prendendo il sannyasi, sia indirettamente per le persone che hanno fatto le sue tecniche, le sue terapie, sono state in grado poi di adattarle, integrarle nel proprio lavoro. Penso che Osho fosse un genio. E penso che alcune persone persone che sono di un certo livello intellettuale potrebbero pensare di essere più raffinate o di essere ad altri livelli spirituali e bla bla bla, ma fondamentalmente quello che Osho ha fatto è stato creare le fondamenta per quello che è diventata questa onda degli ultimi 30 o 40 anni, di persone che hanno scoperto se stesse. Le donne si connettono davvero con il proprio potere senza vergogna. Gli uomini si rendono conto che le cose... Come posso dire? Osho ha creato tutti questi meccanismi. Puoi fare tecniche, vedi te stesso e vedi quello che fai, non hai più scuse. E Osho ha lasciato così tanti strumenti, ha ispirato così tante persone, e ancora di più in India. Il lavoro che ha fatto in India, anche per gli indiani, perché è una società molto repressa, è stato fantastico. Sono molto vicino a molti dei ragazzi con cui sono cresciuto e sono così grato di aver conosciuto così tante persone attraverso lui. La maggior parte delle persone che sono state deluse da Osho sono ancora suoi amici e restano comunque discepoli di Osho. Quindi è come se fosse facile parlare male di lui, ma ricordano comunque tutti i benefici che ne sono derivati in qualche modo, perché ha creato una filosofia davvero fantastica. Una vita meravigliosa, un modo fantastico di comportarsi. Credo che abbia compiuto due cose meravigliose. Uno era molto legata allo stare, il qui e ora, tecniche molto dirette. E allo stesso tempo aveva un modo diverso di parlare della vita quotidiana, di cose ordinarie, relazioni, lavoro e come trasformare qualcosa di ordinario e noioso in qualcosa di straordinario e fantastico. Sia che tu stia pulendo il bagno, che tu stia guardando tua moglie, che forse stai guardando da troppo tempo, puoi cambiare e vederla di nuovo come la donna più bella se stai presente nel momento. E viceversa lo stesso lei per te. Quindi, per uscire dalla monotonia della vita e dalla sicurezza e correre rischio per te stesso perché la vita scorre veloce e devi viverli ora, non puoi viverla domani. Quindi, questa è l'essenza. Era un uomo straordinario ed era così zen ed era... da una parte così semplice e dall'altra così pieno di grandezza. Era così tutto allo stesso tempo. Era un uomo stupendo.
E così, in questa storia così intensa e a tratti terribile, pare che ognuno abbia trovato il suo perdono, che a tutti sia stata concessa una seconda possibilità. Ma che ne è di lei, della donna che ha fatto sì che un bambino venisse maltrattato, minacciato, abusato, deriso e umiliato? E delle altre che si sono messe al suo servizio, che non hanno mai manifestato solidarietà, tenerezza o rimorso, ma solo crudeltà. Per queste persone c'è perdono?
Oh no, per niente. Conoscevo diverse mamme prima che diventassero importanti, perché conoscevo bene i loro figli. E ricordo per esempio che nel caso di Su e Shanti B, sì, c'è stato un momento lì a Punawan che avrebbero potuto essere donne molto gentili, ma hanno semplicemente colto le opportunità che Sheila gli ha dato e sono diventate molto scure. E sono finite per fare un sacco di cose davvero brutte, e lo dico davvero, sfortunatamente molte cose brutte, non potrò mai perdonarle per questo. E Sheila ancora meno. Sai, per me Sheila era una questione ancora più personale. Lei è un altro Giuda, è l'anticristo, tutto quello che c'è di negativo. A volte la ho collegata a tutto ciò che è negativo nella mia vita e mi chiedo se questa non possa essere anche una scusa, perché è bello essere in grado di perdonare anche per se stessi. Ma a questo punto non sono disposto. Non è che vivo tutto il tempo pensato a lei, Dunque, fondamentalmente è una delle persone peggiori che abbia mai visto in vita mia. E sono stato con lei personalmente fin da quando avevo 5 anni. La sua energia era velenosa, era un serpente, era una spietata, spietatissima stronza, quindi in questo momento no, non posso perdonarla. Non le auguro niente in particolare, ma non provo compassione per lei, sai. Mi sento così, per me è un pezzo di merda.
Yeah, for me she's a piece of shit.
Voglio concludere questo episodio di Soli semplicemente ringraziando Siddhartha per avermi cercato, per avermi raccontato la sua storia e per avermi permesso di rendere giustizia all'animo ferito di quel bambino, anche se in piccolissima parte. Perché ognuno di noi ha una grande responsabilità quando si trova davanti a un bambino ed è quella di lasciarlo sognare e farlo crescere con la certezza che il mondo sia un posto dove si può diventare grandi senza per forza incontrare dei mostri.
Forse il piccolo Siddhartha è ancora qui, o forse se ne è andato. È appena stato qui per circa un mese. Non so se è ancora qui o no. Questa volta è arrivato con una ragazza. È davvero cresciuto molto. Mi è stato riferito da Anando che quando è entrato dal cancello, dopo tanti anni, aveva le lacrime agli occhi. Deve essersi ricordato il primo giorno che è venuto da me, quasi 20 anni fa.
Io sono Roberta Lippi e questo è Soli.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era 0.